Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Corea. La guerra dimenticata di Gastone Breccia è un saggio storico-militare dedicato al conflitto coreano del 1950-1953 e alla sua eredità geopolitica. Pubblicato da Il Mulino, il volume affronta una guerra spesso marginalizzata nella memoria europea, ma decisiva per comprendere la struttura della guerra fredda in Asia e la persistente divisione della penisola. Breccia, studioso di storia militare, combina la ricostruzione delle campagne terrestri con l'analisi delle decisioni di Washington, Mosca, Pechino, Pyongyang e Seoul. Il libro non presenta la Corea soltanto come un episodio locale, la interpreta come guerra civile internazionalizzata, conflitto di coalizione sotto l'egida dell'ONU, confronto indiretto tra grandi potenze e primo banco di prova della deterrenza nucleare. Dall'invasione nordcoreana al contrattacco di Incheon, dall'intervento cinese allo stallo lungo il 38 grado parallelo. Il saggio mostra perché l'armistizio del 1953 abbia sospeso, anziché risolto, una crisi tuttora aperta. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, la divisione al 38 grado parallelo da soluzione provvisoria a causa strutturale della guerra. Breccia colloca il conflitto nel vuoto politico lasciato dalla fine dell'occupazione giapponese nel 1945. La separazione della penisola lungo il 38 gradi parallelo nacque come misura amministrativa temporanea tra le aree d'occupazione sovietica e statunitense. Non corrispondeva però a una frontiera storica, nazionale o sociale capace di produrre stabilità. La successiva formazione di due stati contrapposti, guidati da Kim Il-sung a nord e Syngman Rhee a sud, trasformò quella linea in un confine armato e ideologico. Il valore dell'impostazione del libro sta nel non ridurre le origini della guerra a una semplice iniziativa militare del giugno 1950. L'invasione nordcoreana viene inserita in una spirale precedente di repressione politica, conflitti interni, rivalità tra elite coreane e crescente ingerenza delle potenze esterne. Ne risulta una lettura che tiene insieme la dimensione coreana e quella globale. La guerra fu civile, perché mise coreani contro coreani, ma fu anche internazionale, perché ciascuno dei due governi dipendeva da alleati molto più potenti. Questa distinzione è essenziale per capire perché il conflitto abbia prodotto una divisione duratura. Non si trattava solo di ristabilire una linea territoriale, bensì di decidere quale ordine politico avrebbe prevalso sull'intera penisola. Secondo, dal collasso sudcoreano allo sbarco di Incheon, il peso delle scelte operative. Una parte centrale del saggio è dedicata alla dinamica militare della guerra e alla sua rapida successione di rovesciamenti. L'offensiva della Corea del Nord del 25 giugno 1950 sfruttò l'impreparazione delle forze sudcoreane e la fragilità iniziale del dispositivo statunitense. Nel giro di poche settimane, le truppe ONU furono costrette a difendere il ridotto di Busan. Breccia usa questa fase per evidenziare un dato fondamentale della guerra moderna: la superiorità materiale o tecnologica non elimina i rischi prodotti. Da sottovalutazione dell'avversario, cattiva prontezza operativa e decisioni affrettate. Lo sbarco di Incheon, progettato dal generale Douglas MacArthur, ribaltò temporaneamente l'andamento della campagna grazie alla sorpresa e alla manovra anfibia alle spalle del nemico. Tuttavia, il successo non rese inevitabile una vittoria definitiva. L'avanzata verso il fiume Yalu, al confine cinese, trasformò infatti una guerra di contenimento in un'operazione potenzialmente destabilizzante per l'intera Asia nordorientale. Il libro mostra così il doppio volto dell'audacia strategica Incheon, fu una soluzione operativa efficace a una crisi immediata, ma non cancellò i limiti politici della guerra. La lettura militare resta quindi legata alla domanda decisiva: quale obiettivo era realmente sostenibile senza provocare l'allargamento del conflitto? Terzo, l'intervento cinese e i limiti della vittoria nell'era nucleare. L'ingresso delle forze cinesi nell'autunno 1950 è presentato come il passaggio che rese evidente l'impossibilità di trattare la guerra coreana come un conflitto periferico. La marcia delle truppe ONU verso il confine dello Yalu fu percepita da Pechino come una minaccia diretta alla sicurezza della nuova Repubblica Popolare Cinese. L'intervento dei cosiddetti volontari cinesi costrinse le forze guidate dagli Stati Uniti a una drammatica ritirata e ristabilì, dopo ulteriori combattimenti, un fronte vicino al 38 grado parallelo. Per Breccia, la vicenda illumina il rapporto tra obiettivi militari e calcolo politico. Le forze alleate disponevano di una rilevante potenza aerea e industriale, ma non potevano trasformarla automaticamente in conquista dell'intera penisola, senza rischiare uno scontro più vasto con Cina e Unione Sovietica. Sulla guerra incombeva inoltre la minaccia atomica. Il possesso delle armi nucleari non semplificava le decisioni, perché il loro impiego avrebbe potuto innescare conseguenze incontrollabili. Da qui la tensione fra MacArthur, fautore di una condotta più espansiva, e l'amministrazione Truman, orientata a circoscrivere il conflitto. Il libro chiarisce quindi perché la guerra limitata non sia una guerra minore richiede di accettare obiettivi deliberatamente incompleti per evitare costi strategici superiori. Quarto, una guerra laboratorio coalizioni ONU, conflitto per procura e trasformazione statunitense. Breccia attribuisce alla guerra di Corea un'importanza che supera il suo esito territoriale, quasi immutato. Il conflitto anticipa, infatti, molti elementi ricorrenti nella seconda metà del Novecento: il confronto indiretto tra blocchi, l'uso di alleati locali, il coinvolgimento di una coalizione multinazionale e la difficoltà di coniugare legittimità internazionale, efficacia militare e controllo dell'escalation. L'intervento venne condotto sotto la bandiera delle Nazioni Unite, ma con una direzione prevalentemente statunitense. Questa combinazione rese possibile una risposta collettiva all'invasione, senza eliminare le asimmetrie di potere fra i partecipanti. Sul versante opposto, Corea del Nord, Cina e Unione Sovietica agirono entro una relazione complessa, nella quale sostegno politico, forniture e coinvolgimento militare non coincidevano con un comando unico e trasparente. Il saggio mette anche in rilievo le conseguenze interne per gli Stati Uniti. Il riarmo del 1950-1953 consolidò l'idea di una presenza militare permanente, globale e pronta a intervenire per contenere l'espansione comunista. In questo senso, la Corea fu una soglia storica tra la smobilitazione seguita alla Seconda Guerra Mondiale e l'architettura politico-militare della Guerra Fredda. Il suo insegnamento è che le guerre locali possono rimodellare istituzioni, bilanci, alleanze e strategie delle potenze molto oltre il campo di battaglia. Infine, l'armistizio del 1953 e la continuità della crisi coreana nel presente. Il punto di arrivo della narrazione non è una pace, ma un armistizio. Dopo la stabilizzazione del fronte nel 1951, i combattimenti e le trattative proseguirono a lungo, dimostrando quanto fosse difficile convertire lo stallo militare in un accordo politico condiviso. L'armistizio del luglio 1953 fermò le ostilità su larga scala e sancì una zona demilitarizzata, senza produrre un trattato di pace, né una soluzione alla questione della sovranità sulla penisola. Breccia insiste su questa incompiutezza perché rende la guerra di Corea una chiave di lettura dell'attualità. Le due Coree restano separate da un confine fortemente militarizzato, mentre Stati Uniti, Cina e Russia continuano ad avere interessi diretti nell'equilibrio regionale. Il costo umano è parte integrante di questa analisi. Il conflitto devastò infrastrutture e città e provocò perdite enormi tra militari e civili, rendendo evidente come la definizione di guerra limitata descriva gli obiettivi delle grandi potenze, non l'esperienza delle popolazioni coinvolte. Il volume si distingue anche per l'attenzione alla Corea contemporanea, sviluppata attraverso un dialogo conclusivo con Andrew Salmon. Tale apertura evita di rinchiudere il 1950-1953 nel passato la divisione. La deterrenza e l'assenza di un vero accordo di pace sono conseguenze storiche ancora operative. In conclusione, Corea, la guerra dimenticata, è indicato per lettori di storia contemporanea. Storia militare e relazioni internazionali che vogliano andare oltre le sintesi scolastiche sulla guerra fredda. È particolarmente utile a chi cerca una ricostruzione ampia in lingua italiana di un conflitto spesso oscurato dalla Seconda Guerra Mondiale e, in seguito, dal Vietnam. Il beneficio principale della lettura consiste nel mettere in relazione livelli che vengono spesso trattati separatamente le origini della divisione coreana. Le operazioni militari, le scelte dei comandanti, le tensioni fra alleati e le conseguenze di lungo periodo per l'ordine asiatico e globale. Breccia non considera l'esito del 1953 come una semplice restaurazione dello status quo, mostra perché lo stallo fu una scelta strategica imposta dal rischio di escalation. E perché quell'accordo incompleto continua a incidere sulla politica internazionale, rispetto a testi introduttivi più brevi. Il volume si distingue per l'ambizione di tenere insieme il dettaglio della campagna bellica e l'interpretazione geopolitica. Rispetto a opere concentrate esclusivamente sulla diplomazia delle superpotenze, conserva invece l'attenzione per il terreno coreano, per le forze combattenti e per la distruzione subita dalla popolazione. Ne emerge un saggio denso ma leggibile, adatto sia come primo studio approfondito, sia come strumento per collegare la guerra coreana ai problemi contemporanei di deterrenza. Alleanze e conflitti non risolti. Se vuoi supportare Gastone Breccia, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!